Lei è stata l'unica sopravvissuta della sua famiglia, che era già sopravvissuta ai campi di concentramento, ma non è sopravvissuta al Vajont.
È arrivata una bufera, caspita, ma proprio intensa che a 2 metri non ci si vedeva, eh.
Non so, aveva una magia tutta sua, era proprio magica. La cosa più bella è stata quando l'ha aperta, perché non sapeva che fosse il Signore degli Anelli, perché non c'era ovviamente una copertina e neanche il titolo.
Storie che succedono il 25 dicembre e dintorni, in una puntata che si intitola Canti di Natale.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Forse è la prima volta che capitate da queste parti, lo dico perché magari non siete abitualmente all'ascolto della radio alle 15 del pomeriggio, o magari non lo siete neanche alle 5:20 della mattina quando questo programma va in replica, ma siete fortunati perché se ci ascoltate oggi poi potrete riascoltarci anche in podcast quando e quanto volete. In questa giornata di Natale noi dedichiamo una puntata natalizia a una serie di storie, è quello che facciamo abitualmente, prendiamo delle storie, le mettiamo insieme e ve le raccontiamo. Il collante di queste storie è ovviamente questa giornata, cioè il 25 di dicembre, e ci sono storie molto diverse tra di loro, come sempre facciamo. Una coppia di signori che per divertimento va in montagna il giorno di Natale, si perde, quasi si perde, e poi arriva una grande nevicata e c'è bisogno di un angelo custode per tirarli fuori. E poi la storia di una giovane donna che ha una sorta di luccicanza e che ama tantissimo i libri e le rilegature, e ci racconterà di un regalo di Natale che ha ricevuto questa mattina, quindi vogliamo sapere come ha reagito a questo regalo. E poi ancora la storia di una donna che come regalo natalizio racconta la sua storia, una storia veramente incredibile, e a raccontarcela sarà la persona, una dottoressa che era lì ad ascoltarla quella storia. E come ultimo chiuderemo con il racconto di un uomo talmente innamorato della propria moglie, che è malata di Alzheimer, che decide di esaudire un suo desiderio, detto così a mezza bocca, vorrebbe un po' di addobbi natalizi, e lui convince tutta la via del suo quartiere ad addobbare le proprie case, i propri giardini con luci e addobbi natalizi. È una bellissima puntata perché sono delle bellissime storie, quindi vi do il benvenuto. La puntata si intitola Canti di Natale. In questo momento sono al calduccio. Sto battendo sulla tastiera e un CD dei Deep Purple sta andando in sottofondo. Non era esattamente questa l'atmosfera la sera di Natale del 2021. Stavamo tornando in auto, pian pianino, facendo molta attenzione al ghiaccio che si stava riformando sull'asfalto dopo lo spalaneve, e un po' vergognosi di quello che era successo nelle ore precedenti. Era la sera del 24, i vari decreti anti-Covid avevano stabilito che per il giorno successivo, Natale appunto, si sarebbe potuto uscire dal proprio comune solo per recarsi da conoscenti o familiari, ma assolutamente non oltre i confini della propria regione. Io e mia moglie avevamo deciso di fare un giro in montagna. Se ci avessero fermato per strada, avevamo l'indirizzo del rifugio Val Maron, in cui si sarebbero trovati dei nostri parenti per un incontro di Natale. Non ci hanno fermato, quindi non abbiamo mentito a nessuno. Per noi un giro in montagna significa solitamente abbozzare un tragitto, uno scopo per l'uscita, ed in sintesi una giornata fuori il più possibile dalla civiltà. Essendo di Padova, la zona più accessibile per noi è l'altipiano di Asiago. Lo conosciamo abbastanza bene e riusciamo a trovare sempre sentieri liberi da traffico e ricchi di panorami, oppure camminate fino a qualche malga sperduta. Ebbene, decidiamo per un giro che ci porterà all'albergo Marcesina, che si trova più o meno in mezzo all'omonima vallata. Per arrivarci però, visto che le strade sono tutte chiuse, bisogna passare per sentieri. Nessun problema, in mountain bike l'abbiamo fatto un sacco di volte, solo che questa volta c'è qualche decina di centimetri di neve. Nessun problema, abbiamo le ciaspe. Solo che domattina è prevista una piccola nevicata. Circa dalle 8 alle 10 di mattina, massimo fino alle 11, dicono. Nessun problema, abbiamo le mantelline e una serie di pile e pantaloni termici da indossare a cipolla. E cosa mangiamo? Preparo io, pesce. E dove lo trovi? Nessun problema, ho già in freezer una busta di cacciucco surgelato. Abbiamo il fornellino, portiamo via la padella, le ciotole e ce la spassiamo a scaldarlo e mangiare pesce in mezzo alla valle imbiancata. La moglie mi guarda un po' dubbiosa, ma poi se ne fa una ragione. Sa che una volta decisa un'uscita del genere non possiamo tirarci indietro. Non vogliamo che sul libro nero venga scritta una nota di demerito del tipo «Si sono tirati indietro per un po' di freddo» oppure «Hanno rinunciato ad un'avventura dopo averla pianificata senza averne alcun motivo».
È un albergo che d'inverno è totalmente disabitato, o quantomeno lo era in quel periodo lì, perché c'era il Covid, no? C'era il lockdown, quindi era chiusissimo. Avevamo previsto un'oretta e mezza arrivare, avremmo pranzato, fatto il caffè e dopo tornati normalmente, semplicemente per passare un Natale così fuori da casa, perché eravamo sempre a casa.
Quello che più mi piace di queste cose è preparare lo zaino. Mi piace fare le cose per bene, quindi passo la sera della vigilia a preparare tutto, compreso una coppia di walkie-talkie che usavamo quando in mountain bike ci distanziavamo ed era necessario sapere dove era uno e dove era l'altro. Chissà, magari c'è bisogno di fare qualche foto da distante e ci verranno utili per dirigere la posizione. Oppure ci allontaniamo l'un dall'altra e lì il telefono non prende mica. Al mattino partiamo da casa con una leggera pioggia. Le previsioni danno poca neve in quota. Infatti arriviamo verso le 10 nel piazzale del rifugio Val Maron e vediamo che la poca neve che era scesa nei giorni scorsi era stata spalata, ma il rifugio è chiuso e sta iniziando un leggero nevischio. Tiriamo fuori i telefoni e facciamo le foto. Inviamo gli auguri di Natale agli amici e via, lungo il sentiero prefissato. Dopo mezz'ora di cammino la nevicata si infittisce e noi cogliamo l'occasione di fare altre foto. Arriviamo al passo delle Forcellona, un punto in cui passa il confine tra Veneto e Trentino, e ci trasformiamo in criminali passando al di qua e al di là del filo spinato che delimita le due regioni, infrangendo così innumerevoli volte la legge dell'epoca. Mentre stiamo per documentare il crimine, probabilmente a causa del freddo, ad un certo punto il telefono si spegne. Vabbè, non importa. Facciamo due conti. Virtualmente siamo colpevoli per circa diverse migliaia di euro ciascuno di multa per avere violato le regole vigenti con premeditazione ed altre aggravanti. Nel frattempo la nevicata si infittisce. Per fortuna il tragitto verso l'albergo Marcesina, che naturalmente è totalmente chiuso, è facile e a tratti lo si vede addirittura attraverso le folate di vento e di neve. Arriviamo, ci appostiamo nel retro. Lì si trova una specie di ricovero per cavalli che viene usato d'estate. È abbastanza riparato, c'è posto per sedersi e per mangiare. Qualche decina di minuti ed il pasto è servito. Il fornellino rigorosamente ad alcol fa il suo eccellente lavoro, ci concediamo anche il caffè. Nel libro bianco verrà scritto che, sfidando la neve e il ghiaccio, questi eroi hanno cotto, servito e mangiato sotto ad una bufera di neve un buonissimo cacciucco caldo. Nel frattempo, fuori, anziché terminare, la bufera sta aumentando. A distanza di una decina di metri non si vede più l'albergo e attorno è tutto bianco. Soffia un bel vento forte e mia moglie, la parte saggia della famiglia, dice che magari è ora di andare. C'è ancora un'ora e mezza di luce. La neve, da fiocchi morbidi, si trasforma in fiocchi ghiacciati e la temperatura scende velocemente. Nessun problema, abbiamo le mantelline, solo che con il vento volano, fanno da vela. Nessun problema. Ho una trentina di metri di cavetto da paracadute in zaino. Ne tagliamo un paio di sezioni e in qualche modo ecco trasformate le mantelline in ottimi ripari dalla bufera. Sì, perché a questo punto è proprio questo di cui si tratta. Una bufera, bella e buona. Alla faccia di un paio d'ore di piccola nevicata. Non si vede niente oltre a 5-6 metri. Thank you. fortuna conosco bene la strada e penso ingenuamente ci saranno pure le impronte dell'andata. Per niente invece, non si vede a un passo. Ci tocca mettere le ciaspe, accendo le due radio e le teniamo a portata di mano, non si sa mai. Le nostre stesse impronte vengono immediatamente riempite, ma per fortuna non ci sono tante difficoltà nel fare la strada di ritorno. È tutta dritta, in salita fino al passo e poi da lì la strada è segnata, anche ci fossero metri di neve. In un'ora circa siamo all'auto e qui ci rendiamo conto con un brivido lungo la schiena di avere fatto una grossa stupidaggine. Anche se non sembra, nelle nostre uscite manteniamo sempre un buon margine di sicurezza. In fondo non abbiamo più 30 anni e io personalmente vado fiero del fatto che non è mai successo alcun guaio né da soli né con i bambini quando erano piccoli e neppure quando passavamo le giornate in mountain bike lungo i sentieri della Grande Guerra. Questa volta invece, durante tutto il tempo in cui siamo stati via, non mi è mai passato nemmeno lontanamente per la testa che la strada di ritorno sarebbe stata impraticabile per l'auto. In fondo si doveva trattare di una piccola nevicata di un paio d'ore. Arriviamo in vista del parcheggio. L'auto è totalmente sommersa da mezzo metro di neve, così come l'intero piazzale in cui l'avevo parcheggiata e così come la strada sterrata di circa 10 km per arrivare alla vera e propria strada regionale, che sicuramente prima o poi verranno a spalare con i mezzi.
Ho detto, vabbè, accendo la macchina, così la scaldo un pochino, così dopo quando è ora di partire magari di sforzare un pochino sopra la neve non c'è problema. Scaldo così bene e dico, vabbè, è leggermente in discesa, ok, spalo un pochino di neve dietro la macchina, ma non c'è verso di muoverla, non si muove. Siamo stati venuti giù 40-50 centimetri di neve e non si muoveva.
Si sta facendo buio e ovviamente non c'è nessuno. Ci sono i decreti e le restrizioni e chi vuoi che venga fin qui? La sera di Natale poi. Stiamo pensando come organizzare la notte in auto quando ecco che una grossa Toyota 4WD arriva nel piazzale. Smonta un signore con la moglie e dal retro si affaccia un bambino. Gironzalano un po', giocano un pochino con il bambino. Lui mi vede e mi dice, hai bisogno di aiuto? Beh, direi di sì. Bene, hai una corda perché io non ho nulla in auto, mi dice. Io ho il cordino, rispondo. Lo raddoppio 3 o 4 volte e da 30 metri ne ottengo una corda lunga 3 ma molto robusta. Lui avvicina la sua 4x4 alla mia piccola Suzuki, annodiamo ben bene la corda e mi tira fuori dal parcheggio. A questo punto mi dice che se voglio mi traina fino alla regionale. Naturalmente, gli diciamo di sì. Gli do una delle due radio in modo che se c'è bisogno ci teniamo in contatto. E meno male, per tutta la decina di chilometri la mia auto ha letteralmente surfato sulla neve, praticamente senza toccare le ruote davanti sul terreno. Tant'è che sulle curve, invece di seguire la traccia della motrice, la nostra piccola le tagliava, con noi due sopra. E ci sentivamo come quei gommoni trainati da un motoscafo sulle onde. Più di una volta ho avvisato di fermare, di tornare indietro e riprendere in modo diverso la traiettoria, dato che stavamo per tagliare la curva e finire di sotto. La grossa Toyota sembrava fatta apposta, e da come guidava il tipo era uno che ci sapeva fare con la neve. E meno male che avevo la radio. E anche il cordino. In tutti i 10 chilometri di sterrato nessuna traccia di altre auto oltre quelle fatte dal nostro salvatore all'andata. Fatto sta che arriviamo, tutto è bene quel che finisce bene. Lo ringraziamo tanto e gli dico che oggi ho la prova che gli angeli esistono, dato che ne avevo appena incontrato uno. Chissà se a distanza di 3 anni quell'angelo si ricorda ancora di noi. Chissà se gli angeli ascoltano la radio a Natale.
sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now.
Si intitola Angel of the Morning questo brano per ricordare che Ruben, il suo angelo, l'ha trovato. Pronto, ciao Ruben, buongiorno.
Buongiorno, ciao Matteo.
Auguri innanzitutto buon Natale a te e a tua moglie, della quale subito vorrei sapere una cosa. Ma lei durante questa uscita non si è mai arrabbiata? Cioè non ha mai detto ma cosa stiamo facendo?
No, no, e non no. Ti nascondo che ogni tanto dovrebbe farlo, secondo me, perché non è la prima volta che ci cacciamo in, non così, però magari ci cacciamo in guai e dopo ci ridiamo sopra.
Ma scusami, posso chiedervi più o meno l'età, Ruben? Non siete più dei ragazzini?
Io 66, lei 60, cos'è, 4 anni meno, 62.
Eppure ancora non avete trovato, diciamo, un modo coscienzioso di fare le cose?
Oddio, no, beh, se siamo ancora vivi, siamo tutti interi.
Giusto.
Vuol dire che fino adesso abbiamo usato così, esatto.
Okay.
E anche i nostri figli sono ancora interi, sono vivi, anche se hanno atteggiamenti così, cioè sono dediti all'avventura anche loro, quindi qualcosa di giusto l'abbiamo fatto, dai.
Senti, ma invece cosa c'è di, di sbagliato nel rinunciare a un'uscita in montagna? Cosa c'è di disonorante nel dire, ma dai, lasciamo perdere?
No, cioè, come cosa c'è di disonorante? Allora, c'è il grande libro nero, scusa che un po' di...
Certo.
Grande libro nero che viene scritto, questi due hanno rinunciato a una semplice uscita per 20 centimetri di neve, viene scritto,
certo.
E dopo tutti li ritrovano...
Lo leggono tutti.
È disonorevole, che non sia mai...
Senti, ma posso chiederti cosa te ne facevi di un cordino per paracadutisti nello zaino?
Tu hai presente quei vari siti cinesi dove vai a vedere le cose e che ti dicono che accessori per questo, accessori per quello,
okay.
E magari hai questi 10 euro da buttare via. E io ho preso questo vizio, prendo queste cose che sono apparentemente inutili.
E invece poi?
Ho lo zaino che pesa a vuoto, il mio zaino pesa 5 kg con tutti gli accessorietti, eccetera. Non ti dico quanto mi prende in giro mia moglie, ma alla fine vedi che servono.
Alla fine vi ha salvato. Quello del Toyota non l'hai più rivisto, ovviamente, Ruben.
Ma che no, non so. A proposito, se mai gli angeli, come ho scritto, se mai gli angeli ascoltassero Radio 24, magari ci mettiamo in contatto e ci facciamo un bel pranzo, una bella cena.
Potrebbe essere una bella, diciamo, un bel desiderio natalizio. Oggi, se qualcuno conosce un tizio con un Toyota, un figlio direi da quello che sappiamo, e una moglie che lo scorso Natale, dov'era? Ricordaci dove eravate, Ruben, scusa.
Rifugio Valmaron.
Rifugio...
Non era lo scorso, era il 21, 2021.
Perdonami, certo, nel 2021 si trovava dalle parti di Rifugio Valmaron, ci contatta e rimettiamo in contatto con Ruben che gli deve...
Dai, sarebbe bellissimo, dai.
Ruben, grazie ancora, tanti auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia.
Altrettanto a tutti.
A presto,
ciao.
Golden time. per 2 ore era un continuo pestare uva.
Il 29 è stata ancora più pesante di quella.
E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamava.
La vita dello scrittore è dura, molto dura.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. matteocacciaracconta@radio24.it
Matteo Caccia racconta.
Altre due storie di Natale. Una che ha a che fare con un regalo prezioso, un libro rilegato a mano per una donna speciale. E l'altra invece con una coppia di anziani che, nonostante gli acciacchi, raccontano ancora con emozione del loro primo incontro. State con noi. Un libro profuma della storia di chi l'ha cucito e sarà il racconto di chi lo scriverà. Fin da quando ero piccola ho preso l'abitudine di appuntarmi le frasi che più mi lasciano senza fiato di mia figlia. Rossana è neurodivergente, nello specifico ha un autismo ad alto funzionamento. Adora leggere quantità infinite di libri. È una divoratrice di storie. La sua capacità più incredibile è che legge un libro intero in un pomeriggio e ne ricorda frasi, parole, punteggiatura, significato. Ricordo ancora una volta in cui si annoiava a casa della nonna e lesse un po' di suoi libri di poesie. Qualche mese dopo la prof di inglese recitò una strofa di una poesia che ancora non avevano studiato e lei mormorò «The Rime of the Ancient Mariner» di Coleridge. La prof era così stupita che le chiese se sapesse cosa raccontava. Fu così che Rossana le parlò di un albatros maestoso in volo, ma che a terra non poteva camminare a causa delle sue ali troppo ingombranti. La cosa più simpatica fu quando la prof le chiese come mai si era così appassionata a Coleridge da sapere tante cose. E Rossana molto candidamente rispose «No, per niente, il mio preferito è Keats». Inutile dire che in classe non era stato studiato Keats e nessuno sapesse di chi parlasse, a parte ovviamente la prof. Il suo libro preferito è «Il Signore degli Anelli». Glielo comprai quando era davvero molto piccola e da allora è diventato un amico, un amore, un cielo di nuvole, una spada, forse un enorme ragno, ma non solo un libro. È una storia che sussurra la sua fantasia, diventata un po' sogno e un po' realtà. Questo libro ha viaggiato fisicamente con noi in ogni posto possibile, dal deserto del Sinai a spiagge mauritane, dai parchi giapponesi ai tavolini di Montmartre, ai giardini di Gaudì, alle sale d'aspetto in ospedale, al divano di casa. Ogni lettera A ed ogni lettera E sono state riempite dalla china a punta sottile di una penna, diventando un libro d'arte e ancor più un amico intimo. Rossana ha frequentato corsi e scuole d'arte, gallerie, mostre, quadri, esposizioni. Una delle sue passioni è la legatoria. Cuce quaderni e libri manualmente, rilegandoli insieme ad un incredibile gruppo di lavoro.
È un piccolo laboratorio che è nato proprio da un po' dalle educatrici, diciamo, perché ce n'era una in particolare che era un lavoro che aveva fatto quando era più giovane e quindi ha spinto molto perché partisse, insomma, perché potesse nascere una cosa così di nicchia come una legatoria, che è veramente molto particolare. E quindi i ragazzi sono un po' divisi, ognuno fa quello che più sente. Non so, per dire, Rossana, lei è una cucitrice, sicuramente. A lei piace tantissimo cucire e quindi fa questa parte.
Ogni anno, quando andiamo a Lucca Comics, cerchiamo sulle mura un banchetto di legatoria. Quest'anno in esposizione c'era una copia della prima edizione del Signore degli Anelli, relegata a mano, in una fantastica ed elegante copertina di pelle, ed era così bella che da lontano luccicava di luce propria, come gli occhi di Rossana del resto, nel vederla. Purtroppo però il prezzo era talmente proibitivo da doverci rinunciare. Per questo motivo ho sottratto di nascosto la coppia di Rossana e l'ho portata al laboratorio dove lavora, con la speranza di poterla trasformare in un capolavoro come quella, luccicante, e di metterla magari sotto l'albero di Natale. Ma caspita, i vari viaggi per il mondo hanno rovinato l'inclinazione del libro e non si può più sistemare. L'edizione che Rossana adora è una prima di parecchi anni fa, con l'ultima ristampa nel suo anno di nascita, ora quotata a cifre piuttosto alte. Ci ho pensato una settimana e il Natale si avvicina. Insomma, alla fine l'ho acquistata. Una copia in buone condizioni, in asse, identica alla sua. Non ha i suoi disegni né le letterine riempite di colore, ma c'è tempo per tutto. L'ho portata di corsa al laboratorio e si può fare. Quest'anno, sotto l'albero, ci sarà una straordinaria e bellissima edizione 1993, con cartina allegata, copertina in ecopelle, perché non riusciremmo mai a utilizzare pelle di animali, ma questa è un'altra storia, tenuta chiusa da una bellissima corda in tinta, rifinita da un elegante fermaglio di ferro battuto. Io già mi vedo Rossana con quel suo sorriso incredibile e innocente esclamare «Babbo Natale ne sa sempre una più di me». Nella nostra vita Babbo Natale esiste e fa parte della famiglia. Rossana dice da sempre che per vederlo basta crederci. E in effetti, ogni Natale arriva con noi. Buon Natale a tutti. Ci prendiamo il buon Natale che ci regala Micole e lo facciamo ovviamente anche a lei. Pronto? Ciao Micole, buongiorno e auguri intanto.
Buongiorno, auguri a tutti, auguri anche a te. Tanti.
Micole, a questo punto io credo di non essere l'unico a voler sapere qual è stata la reazione di Rossana quando ha aperto il pacchetto questa mattina o ieri sera.
Allora, no, è stata fantastica. Allora, prima è rimasta ferma immobile, ok, l'ha guardato per un po', poi mi ha guardato di nuovo. Ha riguardato il libro e ha aperto la prima pagina. Quando si è resa conto che era Il Signore degli Anelli, ha fatto un sorriso che era il più bello del mondo.
Tra l'altro, grazie per la foto che ci hai mandato, in cui è raffigurato ovviamente il libro.
Esatto.
Perché io, diciamo, non sapevo che ci fosse questa usanza. Adesso dirò una cosa per cui molte persone mi odieranno: che ci fosse questa usanza di rilegare dei libri vecchi, no, per tenerli, insomma, per tenerli sani e farli andare avanti.
È una cosa molto di nicchia, okay? E io la conosco perché noi, occupandoci della legatoria, è chiaro che la cerchiamo anche.
Certo.
C'è la possibilità di farlo ed è magnifico perché si vengono fuori dei gioielli, insomma.
E infatti davvero andate a guardarlo sui nostri social se avete voglia, sui profili Twitter, esatto, e Facebook di Storia di Filosofia Quotidiana. È un oggetto bellissimo che le invidio molto. Lei quindi, oltre a questo, ha il suo, continua ad avere anche il suo, quello originale.
Certo,
quello tutto,
sì,
storto.
Sì, ha il suo che non gliel'ho rimesso al suo posto e non si è accorta di nulla.
Okay.
Infatti è stata tutta una cosa molto un po' molto difficile, però insomma non si è resa conto. Infatti quando ha aperto il libro è andata a vedere se c'era ancora il suo, perché non riusciva a capire, visto che è la stessa identica edizione, capito?
Certo,
come copertina,
certamente,
come...
certamente.
No, è stata proprio bella.
Micole, senti,
momento.
Noi abbiamo già ricevuto una tua storia e già lo abbiamo, sì, fatto di raccontare di Rossana, della sua,
esatto,
condizione, però se hai voglia io lo rifarei, perché così, visto che si parla,
certo,
molto di diversità, è giusto conoscere anche, diciamo, la normalità nella diversità. Rossana ha una forma di disturbo, giusto?
Esatto. Ha un autismo ad alto funzionamento, quindi di primo livello, insomma, quello che un tempo si chiamava Asperger.
Ok.
Esatto, ed è un tipo di neurodivergenza con cui siamo nate e così andiamo avanti. Ma è bellissimo passare la vita con lei. Per me è un'esperienza veramente favolosa.
Se non ricordo male, tu ci raccontavi che lei ha un linguaggio, è molto intelligente, ha un linguaggio molto forbito, un linguaggio intellettuale a tutti gli effetti, no? Per come usa la parola e la lingua. Mi ricordo anche questo dettaglio, che non le piacciono molto i bambini.
No, esatto, continua ad essere così, non li sopporta proprio. È come, hai presente quei cani che non riescono a capire come si muovono i bambini,
certo,
e che magari,
certo,
li abbaiano? Ecco,
certo,
è uguale, identica.
Certo. Micole, senti, e invece, diciamo, voi vivete insieme in una forma simbiotica, oppure lei ha una sua forma di indipendenza?
Cioè, ce l'ha abbastanza, però viviamo in casa insieme da sempre e sempre di più stiamo cercando di seguire questo percorso per diventare autonomi, però sinceramente siamo proprio così simbiotiche. È difficilissimo riuscirci a staccare una dall'altra, Cioè, lei è molto brava da sola, ok, però deve sapere che c'è alle spalle coperte, e quella sono io.
Certo, perdonami la domanda, lei va a scuola, fa dei corsi?
Allora, lei è grande adesso e quindi a scuola non ci va più.
Quanti anni ha, ce lo ricordi?
31.
Okay.
Mm. Sembra sempre una bambina, eh? Tutti quelli che la vedono non ci crede mai nessuno, però è già grande. E quindi fa questo, ha il gruppo di legatoria, in più ha la palestra, che sembra incredibile ma è una cosa molto importante per lei, e ha un altro educatore con cui sta facendo un lavoro molto bello di autonomia, proprio di imparare a cucinare, imparare a fare la spesa, tutte queste serie di cose qua.
Chiarissimo.
Quindi Nicole, è una vita molto piena.
Nicole, purtroppo devo salutarti perché oggi abbiamo tante storie, tante telefonate, però noi aspettiamo un'altra storia quando volete. Faccio tanti auguri di buon Natale ancora a te e a Rossana.
Grazie mille, tantissimi auguri a tutti e
a presto. A te. Ciao Nicole.
Ciao. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh, how far you are from home.
Lei è Enya che canta May It Be, che è a tutti gli effetti un pezzo della colonna sonora del Signore degli Anelli, in modo da chiudere il racconto della storia di Rossana e della sua passione per quel libro. Ora andiamo da un'altra parte e vi raccontiamo un'altra storia. Questa è una storia che, come dice Claudia, che è l'autrice del racconto, è il racconto di un racconto. Claudia è un medico, o una medica, come si può dire in maniera corretta, che lo scorso anno si trovava in una vaccinale per fare dei vaccini. E a un certo punto sono arrivati una coppia di signori, un uomo e una donna, e loro, o meglio lei, la signora della coppia, ha raccontato veramente una storia incredibile. Questo è il racconto di un racconto. Nei giorni che hanno preceduto il Natale dello scorso anno, il 2023, io mi trovavo come medico nel lab vaccinale di Cremona con un'infermiera addetta alle somministrazioni del vaccino.
Ho fatto l'università a Milano e ho lavorato per 30 anni a Milano. Sono diventata professore all'università di Milano in malattie infettive e sono andata in pensione 4 anni fa, giusto una settimana prima dell'isolamento del primo ceppo italiano del Covid che abbiamo fatto nel nostro laboratorio. Fin da subito ho partecipato alle campagne vaccinali. Quello che faccio è vado nelle scuole a parlare di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Sto andando ancora agli hub vaccinali ed è stato così che ho incontrato quella signora del racconto.
Insieme ad un anziano con problemi di mobilità si è presentata una signora, anche lei anziana ma molto arzilla, che come da prassi ci ha fornito la sua tessera sanitaria da cui registrare i suoi dati. Era nata in Germania nel 1943 e l'infermiera osservava ad alta voce che nascere in Germania nel 43 non doveva essere stato un buon affare. È stato come aprire una cascata di parole. La sua famiglia era stata deportata dal Friuli in un campo di concentramento tedesco e la madre, incinta di lei dopo il parto, era stata cooptata insieme a lei nella famiglia del comandante del campo per allattare un suo figlio. Poco prima dell'arrivo dei russi sono stati liberati e hanno fatto ritorno nel paese, in Friuli, di cui erano originari. Lì, o meglio a qualche chilometro di distanza da dove abitava, aveva trovato lavoro come commessa in un negozio di scarpe e la sera del 9 ottobre 1963 aveva dovuto attardarsi in negozio perdendo la corriera che la riportava a casa. Era la notte del crollo della diga del Vajont e la sua famiglia non è sopravvissuta. Tra i soccorritori aveva incontrato quell'anziano signore cremonese dalle gambe inferme che aveva sposato e che oggi stava accompagnando a vaccinarsi. È una storia bellissima quella che ci ha raccontato Claudia, breve ma bellissima, e per questo le siamo molto molto grati. Pronto, ciao Claudia, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Buongiorno. Bene, voi?
Noi stiamo benone. Grazie davvero per averci mandato questa storia che siamo felicissimi di raccontare proprio nel giorno di Natale, anche se tu dici è accaduta più o meno nel periodo prenatalizio dell'anno scorso, ma insomma...
Sì, va bene.
È comunque molto natalizia. Da un certo
non
punto...
è quello che qualifica la storia.
Certamente, certamente. Sì. Senti, ma quanto tempo avete passato con questa signora che vi raccontava la storia?
Una ventina di minuti, il tempo del vaccino, ma io devo dire che ero annichilita, avrei voluto domandarle cose eccetera, nello stesso tempo per la privacy più di tanto non osavo. Lei era proprio inarrestabile nel racconto.
Sì, può capire.
Ci apostrofava in friulano, donne mie eccetera eccetera, me l'infermiera, voleva raccontare la sua storia. Sì,
senti, lei quindi era, di fatto è stata l'unica sopravvissuta della sua famiglia della strage.
Sì,
del Vajont.
Esatto, sì, almeno questo ha detto, poi parenti e cose io non conosco, non so.
Claudia, io ne approfitto per chiederti qualcosa che va al di là di questa storia, perché tu, come dici nell'inserto vocale che ci hai mandato, fai parte del, insomma, gestivi il laboratorio che è stato il primo laboratorio a isolare il ceppo del coronavirus, dico bene? Perdonami se sbaglio delle cose.
No, figurati, ahimè, mi tocca ricordarlo. Va bene.
Senti, io sono
molto schiva a questo fatto del riconoscimento del presidente Mattarella, mi mette sempre un po' in imbarazzo.
Perché questo, esatto, lo dico io, visto che appunto magari non hai voglia di dirlo. Tu hai ricevuto sei nominata Cavaliere al Merito della Repubblica il 2 di giugno del 2020, perché eri a capo del team di ricerca dell'Ospedale Sacco e dell'Università degli Studi di Milano, poli di eccellenza nell'ambito del sistema sanitario e di ricerca nazionale. Claudia, innanzitutto grazie ovviamente per tutto quello che hai fatto e che avete fatto. Esatto. Ancora ci sono gli avvaccinali? La gente ancora si sta vaccinando, o meglio, è necessario che le persone lo facciano ancora, Claudia?
È necessario che lo facciano, soprattutto per l'influenza, per il coronavirus, ma anche per il zoster, anche per il pneumococco, i bambini neonati per il virus respiratorio sincitiale che gli salva la vita, perché qualora ne fossero colpiti sarebbe una grave malattia per loro. Lo scorso anno c'è stata una grossa epidemia nelle pediatrie,
certo,
di questa cosa tra i bambini piccoli. Sì, è necessario, e per questo fortunatamente la Regione Lombardia ha organizzato ancora gli hub pubblici, dove in Lombardia peraltro è stato definito che hanno libero accesso gratuito non solo i fragili, gli anziani o i piccolissimi o le gravide, ma tutte le fasce d'età.
Grazie Claudia, grazie davvero. Purtroppo dobbiamo salutarti, ma è stato un piacere raccontare la tua storia. Ti faccio dei grandi auguri per questo Natale, quello che rimane.
Grazie a voi per la compagnia che ci avete sempre fatto. Buon Natale a voi e a tutti quelli che ascolteranno.
A presto, ciao Claudia.
Presto,
ciao, ciao, arrivederci.
Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry. Christmases be white.
Lui è Billy Martin che canta White Christmas. Ovviamente Luca Michieli non poteva esimersi da una bella playlist natalizia in questa giornata, ma se non la metti oggi, quando la metti? Una canzone di Natale, ora Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare in questa specialissima puntata del giorno di Natale.
Matteo Caccia racconta.
Per chiudere questa puntata speciale di Natale abbiamo scelto una storia molto dolce e molto commovente, ambientata in un paesino degli Stati Uniti, e il protagonista è l'amore. È l'amore di un uomo anziano verso la sua compagna di vita, ed è la storia di un gesto bellissimo che lui fa per lei, per vederla sorridere, proprio il giorno di Natale. State con noi. Circa 3 mesi fa, John Reichardt si stava rilassando in soggiorno quando sua moglie Joan gli ha improvvisamente chiesto: «Dove sono tutte le decorazioni natalizie?» Joan ha 72 anni e le è stata diagnosticata la malattia di Alzheimer 4 anni prima. Nel 2022 la coppia è tornata nella loro città natale, Indianola, Iowa, in modo che i loro familiari potessero aiutare John nell'accudimento della moglie. «Ci siamo fidanzati il giorno della vigilia di Natale, nel 70, e lei ha sempre amato il Natale», racconta John, riferendo che lui e sua moglie sono sposati da quasi 54 anni. «Non avevo più messo molte decorazioni natalizie da quando ci siamo trasferiti di nuovo qui, perché ero molto impegnato e indaffarato nel prendermi cura di lei e nel renderla felice. Ma quando quel giorno mi ha chiesto dove fossero le decorazioni, ho pensato che meritasse di vedere delle luci di Natale quell'anno». Così John ci ha pensato per qualche giorno. E poi ha elaborato un piano. Avrebbe provato a creare un paese delle meraviglie invernale per sua moglie. Sapeva dagli anni precedenti che la maggior parte delle persone nella sua via non aveva l'abitudine di decorare le proprie case, quindi ha deciso di chiedere ai vicini di tutte le 18 case del suo isolato se poteva mettere degli alberi illuminati nei loro giardini, fronte strada.
And that's hard to do.
Pensavo sarebbe stato difficile ottenere da tutti i vicini il permesso di installare le luminarie nei loro giardini. Quando mi hanno dato l'ok, ho anche deciso di chiedere il permesso di installare luci a LED anche sui tetti delle loro case. Poi, dopo, ho deciso di acquistare delle grandi decorazioni da giardino, come pupazzi di neve e soldatini di piombo per ogni casa. Sì, mi sono lasciato un po' prendere la mano. Solo alcuni dei vicini avevano installato delle decorazioni negli ultimi anni perché il quartiere è nuovo e molti residenti non hanno figli, che sono spesso un incentivo ad appendere luci e altre decorazioni divertenti. Frank Ewers, ad esempio, vive alla fine della via di John, ha 2 figli e gli piace mettere gonfiabili in giardino. Ma a parte questi, non ha mai messo altre decorazioni natalizie. «Molti vicini non si conoscono molto bene tra loro», ha detto Frank, «quindi siamo tutti rimasti davvero sorpresi dell'offerta di John». Frank si è emozionato quando è andato a casa di John per la prima volta e ha ascoltato la sua storia. John è stato un Marine che ha prestato servizio durante la guerra in Vietnam. Gli ha raccontato di aver incontrato Joan ad un appuntamento al buio nel 70, dopo il suo servizio all'estero. Si sono sposati nel 71. La coppia ha cresciuto una figlia e ha vissuto per circa 4 decenni nel Missouri, dove John ha gestito un'attività di irrigatori antincendio fino al suo pensionamento. Ora che sono tornati a Indianola, John aveva qualche difficoltà a muoversi a causa di un infortunio al piede, ma era determinato a prendersi cura di sua moglie a casa il più lungo possibile. «Mi sono seduto lì con lui», dice Frank, «e mi ha raccontato tutto questo, e ho potuto percepire che probabilmente, a volte, si sentiva un po' solo. Ecco, stava mettendo insieme tutte queste decorazioni e le stava sistemando. Ho pensato che non avrebbe dovuto occuparsi di tutto da solo». Quindi mi sono offerto di aiutarlo. Anche la vicina di John, dall'altra parte della strada, Donna Brown, ha detto che voleva dare una mano. Ho iniziato a notare che John passava molto tempo nel suo garage, quindi sono andata a vedere cosa stesse facendo e mi ha detto che stava montando alberi illuminati alti 2,70 m per tutti nel quartiere. Una delle sue nipoti veniva ad aiutarlo a montarli, ha aggiunto. Ero sbalordita dallo sforzo che stava facendo. Donna temeva che John si facesse male, così lo ha aiutato a portare gli alberi finiti nelle case vicine, inclusa la sua, mentre John li fissava al suolo. Per le case più lontane, John ha agganciato un piccolo rimorchio al suo scooter elettrico per trasportare facilmente gli alberi e gli ornamenti da giardino. e poi ha assunto una ditta di illuminazione per installare le luci per i tetti che aveva acquistato per tutti. Probabilmente ci è voluto un mese per montare tutto, ha detto Donna, notando che ogni casa era completamente decorata a metà novembre. È stato bello conoscere John e mi ha commossa vederlo prendersi cura di Joan. È semplicemente un uomo meraviglioso.
I think the whole neighborhood is just feels very blessed to have him in this neighborhood.
Tutti noi siamo onorati di avere un vicino di casa come lui. L'uomo ha detto di avere speso migliaia di dollari dai suoi risparmi per le decorazioni, ma ha rifiutato di fornire un importo esatto. Ha detto che ne è valsa la pena per vedere il viso di sua moglie illuminarsi. Ogni centesimo è stato ben speso, ha detto. Farò di tutto per renderla felice. Mi spezza il cuore vedere il cambiamento in lei, quindi è bello fare qualcosa di edificante. Joan non parla molto ora, ma mi dice che le luci sono belle, ha aggiunto John. Ora che sono accese, ci sediamo sull'uscio del garage riscaldato quasi tutte le sere, salutando tutte le auto che passano per vedere le luminarie. Gli abitanti del quartiere hanno soprannominato questa via Christmas Wish Lane, strada del desiderio di Natale. John distribuisce anche tazze di cioccolata calda a tutti coloro che passano di lì. Il suo desiderio di donare è stato contagioso, tanto che Frank, il vicino, ha deciso di comprare un costume da Babbo Natale e di mettersi a distribuire bastoncini di zucchero quando la gente arriva a casa sua. John ci ha scherzato su. «Ero nell'aeronautica», ha detto Frank, e quando ho detto a John cosa stavo facendo, mi ha risposto «Ora dovrò procurarmi un costume da Babbo Natale e distribuire barrette di cioccolato con la mia cioccolata calda, perché non posso permettere che l'aeronautica mi superi». Dopo che John ha detto a Frank che l'unica cosa che voleva in cambio dei suoi sforzi era un biglietto di auguri di Natale, Frank ha avviato una raccolta di biglietti d'auguri, chiedendo alle persone di inviare cartoline all'indirizzo dell'uomo. Frank e sua moglie, Mandy, hanno anche aperto una pagina GoFundMe, sperando di raccogliere abbastanza fondi per permettere a John di acquistare un capannone in cui riporre le nuove decorazioni del quartiere. «È un lavoro d'amore per lui, ma non vogliamo che continui a spendere i suoi soldi», ha detto Mandy. «È già stato abbastanza generoso e ha riunito molti dei nostri vicini. Ora abbiamo una strada luminosa», ha raccontato Frank. «John ha perfino messo cani luminosi nei cortili di tutti coloro che vivono in questa via e hanno un cane». John ha detto che ha intenzione di continuare la sua nuova tradizione finché ne avrà la possibilità. Se non l'avessi fatto per mia moglie, probabilmente non l'avrei mai fatto. Lei voleva un villaggio di Natale e io ne ho fatto uno per lei. Farei qualsiasi cosa per renderla felice.
I don't know what to think, but I'm glad he did it. I love him.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Up in the north for good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you'll check off my Christmas list. Santa baby, I
Wolf Alice, che canta Santa Baby, la storia che vi abbiamo raccontata l'abbiamo trovata sul Washington Post, si intitolava Un uomo crea un paese delle meraviglie natalizio per la moglie affetta da demenza senile. La storia che vi abbiamo raccontato la potete anche vedere in una foto, se per caso siete per strada, state tornando a casa dopo il vostro pranzo natalizio, o se siete in casa e ci state ascoltando, avete davanti magari uno smartphone o un device qualunque, andate sui nostri social, cioè su Storie di Filosofia Quotidiana su Twitter oppure su Facebook, e ci trovate la foto di oggi. La foto di oggi è proprio quella di John con tutte le luminarie davanti a casa sua, davanti al suo garage, quello dove immaginiamo distribuisca la cioccolata insieme a sua moglie, di cui abbiamo sentito la voce proprio nell'ultima parte del suo racconto. C'era lei che diceva che lo amava. Ora diamo la linea al GR e domani ci sarà una puntata speciale di Don't Tell My Mom, il nostro podcast in cui ci sono persone che salgono su un piccolo palco e raccontano una cosa che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. E poi il 27, cioè venerdì, ci risentiamo con le nostre storie. Ora la linea va al GR, ci sentiamo comunque domani, sempre per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!